Allora, questo pomeriggio svolgo il secondo passaggio e mi servirò di due salmi, il Salmo 149 e il Salmo 51. L'immagine di fondo dovrebbe essere questa. Quando noi andiamo a pregare, dovremmo proprio avvertire che non siamo mai soli. Come dice il Salmo 149, invitando, diciamo, i fedeli, cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Poi spiego il senso di questa espressione, ma l'idea è che noi dobbiamo pregare sempre dentro l'assemblea dei fedeli. Illustrando il significato di questo versetto, servendomi anche del Salmo 51, capirete perché. Faccio una piccola premessa. La preghiera comune di Gesù, come tutti, per tutti gli ebrei, erano i salmi. I suoi pensieri, come le sue, diciamo, chiamiamole le sue rivelazioni, spesso sono intessute dei salmi. Noi non cogliamo tante cose proprio perché per noi i salmi sono qualcosa di imparato, non è qualcosa in cui nasciamo. Ma per un ebreo, dove tutto è riferito alla scrittura, tutto è mediato attraverso i salmi. Un piccolo particolare, per esempio, i salmi sono espressioni di tutta una gamma di sentimenti che noi neanche pensiamo di dover accettare davanti a Dio. E molto spesso noi ci ritraiamo davanti a certe espressioni dei salmi. Ma questo è per lo scadimento a livello individualistico per la nostra preghiera, cioè come se avessimo perso la solidarietà in umanità e quindi la presenza, quando si prega, di tutta l'umanità con noi. Allora, i salmi non sono la preghiera del Tempio. Non è la preghiera liturgica, diciamo, del Tempio di Gerusalemme, è piuttosto la preghiera dei fedeli. La raccolta che noi abbiamo adesso dei Salmi è stata più o meno strutturata tra il 200 e il 150 avanti Cristo, quindi abbastanza recente. I Salmi sono molto antichi. Ma la strutturazione, così come noi l'abbiamo, risale a questo periodo ed è stata sistematizzata dagli scribi che si chiamavano i Hasidim. Il termine che noi traduciamo per fedeli, assemblea di fedeli, in ebraico sarebbe la chiesa, non diciamo assemblea, ma di per sé è la chiesa dei Hasidim. Nell'antica versione latina e greca si dice in ecclesia sanctorum, ecclesia tonosion in greco, cioè quando San Paolo scrive ai fedeli delle varie comunità dice santi, parla dei santi. Allora, per cogliere la portata di questo riferimento, dovete tenere presente che in ebraico Hasid deriva da Chesed, che vuol dire, diciamo, in senso generale, vuol dire amore. Allora, dove c'è fedeli, voi dovete leggere coloro che hanno sperimentato l'amore di Dio, non coloro che amano Dio, attenzione, non quelli che sono, diciamo così, si sono messi nella via per amare Dio, ma coloro che sono stati amati da Dio. Pensate alla comunità che si riunisce attorno a Gesù, prima gli apostoli e poi un gruppo di discepoli, lui è il diletto, lui è l'amato. Insieme a lui sono coloro che sono amati. Quando si parla di assemblea dei fedeli, si parla di termine gruppo, non rende bene, no? Perché la parola gruppo è una parola generale, ma è la chiesa di coloro che si sentono amati. Questo amore da dove deriva? Deriva da quello che abbiamo già detto sia stamattina che ieri, da questa diciamo movimento caratteristico di Dio nei confronti dell'uomo, cioè che l'amore di Dio per l'uomo si traduce nel perdono, nell'accoglierci perdonati. Questa sottolineatura è ben messa in risalto dai primi versetti del Salmo 51, quello che è il Salmo miserere, no? In italiano noi traduciamo così, almeno adesso il testo è questo, no? Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Sottolineo tre termini: pietà, amore, misericordia, per far comprendere qual è la portata reale, qual è la verità che sta sotto queste parole e che allude a quella esperienza dell'amore del Signore. Intanto tenete conto che, come tutto il Salmo 51 in particolare, no, queste parole sono proferite a partire da un'emozione e una intensità assolutamente drammatica. Da dentro un rapporto di intimità ma ferito. È Davide che riconosce di aver commesso adulterio e assassinio, come il profeta Nathan gli ricorda. Quindi queste parole sono l'espressione di una persona che sente di aver ricevuto un'attenzione di benevolenza, perché davanti a questi crimini avrebbe subito la morte. E lui era ben consapevole. Se non subisce la morte è perché riceve una benevolenza. Ora, quando si dice pietà, non immaginate, come per esempio nei film, uno ha combinato qualcosa, poi viene preso e siccome dovrebbe essere punito, pietà di meno, che grida pietà nel senso di risparmiami. Il termine che viene usato qui non è quel risparmiami, dammi la grazia nel senso di non farmi subire il castigo che mi compete, cioè che merito, diciamo, no? Ma è un'espressione che rivela l'esperienza di questa benevolenza di Dio, tanto che la persona che la preferisce non si sente graziato, ma grazioso. Non graziato, risparmiato, ma grazioso, ancora bello agli occhi di Dio. Cioè la compassione del Signore per noi allude a ristabilirci in questa graziosità. Notate che tutti questi termini sono tutti termini che si riferiscono a un rapporto amoroso. Allora pensate, no, a un rapporto ferito. Quando c'è questa pietà non può essere vabbè ti perdono, ci passo sopra. Non è così, è che l'altra persona torna bella ai miei occhi, e questo è la sottolineatura di questo Salmo, che poi dopo mostrerò anche altri particolari, per cui Dio si fa presente come lo sposo per la sua sposa. E quando nell'Antico Testamento viene usata questa immagine, noi non ci rendiamo conto che l'amore di Dio, nell'immagine dello sposo per la sposa, è una cosa impossibile da verificare nella, diciamo, nella realtà umana, perché una donna che non è più vergine non può più diventarlo. I termini che vengono usati dai profeti, in particolare Isaia ma anche Osea, quando alludono a questa, lo sposo e la sposa, è la donna che è già adultera ma diventa vergine. L'amore si riferisce a questa capacità creativa di Dio per noi, in modo che non è semplicemente un amore che mette una coperta sopra, qualcosa che io mi dimentico, non è così, ma è che rinnova, è che è come se ricrea di nuovo, e questo ricreare di nuovo permette alla persona di non solo di ristabilire, ma di vivere con ancora più profondità e intensità la stessa alleanza. Umanamente non si può. Non pensate che la scrittura sia usi le immagini che desume dalla vita concreta. Non è così. Come quando spieghiamo le parabole di Gesù, come se Gesù fosse un fine osservatore e poi dopo le applica al mondo spirituale. È il contrario. È che il mondo spirituale è così vivo, è così intenso, è così, diciamo, potente, che non può che rifarsi a qualche immagine per poter essere spiegato. Non è il contrario. Comunque, questo è il primo del pietà. Poi si usa nel tuo amore. Il termine è Chesed, quello che è in realtà l'assemblea dei Hasidim, no? È una cosa un po' strana, non capisco bene perché, ma in tutte le versioni antiche questo termine non è mai tradotto con la parola amore, ma sempre con la parola misericordia, nel senso che l'amore di Dio per noi non può che essere un amore di misericordia. E invece noi nelle nostre lingue moderne traduciamo con amore, ma tutte le versioni antiche, almeno le classiche sono la greca e la latina, usano sempre la parola misericordia. E tenete conto di questo particolare. In tutto l'Antico Testamento l'aggettivo misericordioso è riferito esclusivamente a Dio, mai a un uomo. Mai. Ecco perché le versioni antiche hanno sempre custodito questa percezione, diciamo, di intelligenza spirituale. Invece le versioni moderne si rivolgono più ai nostri, diciamo, come sentimenti, no? E allora dice, no, è meglio dire amore che misericordia. Ma il valore è di coglierlo in quella specificità di Dio per noi. Il termine misericordia nella scrittura rappresenta la quintessenza della divinità, cioè la quintessenza di Dio. Stamattina vi facevo notare, no, che nel Salmo, in diverse volte, quando viene ripreso la definizione di Dio, è la definizione sempre in termini di misericordia, lento all'ira, no, grande compassione, ma sempre la misericordia. E viene, diciamo così, annunciata nelle situazioni più drammatiche in assoluto. La misericordia non si dà quando tutto va bene. La misericordia si dà quando tutto va male. Cioè quando noi non potremmo assolutamente desiderare qualcosa di positivo. Perché? Perché abbiamo la coscienza di aver rotto l'alleanza, di aver abbandonato il nostro Dio, no? Allora, gli uomini pii in Israele sono coloro che che continuano a sperare nella bontà e soprattutto nella misericordia di Dio. L'essere pio non è vincolato a io faccio tante pratiche di preghiera, io sono non faccio peccati, mai. L'essere pio è vincolato a sperare sempre nella misericordia di Dio. In tutti gli eventi della vita, in tutti, diciamo così, le fatiche o i disastri che succedono nella vita, l'uomo pio fa riferimento sempre alla misericordia di Dio. In particolare, il termine non allude solo al sentimento, ma all'azione che deriva dal sentimento. Questo vale anche per noi. Io conosco il sentimento di una persona da come agisce nei miei confronti. Non può dirmi ti voglio bene e poi mi spara. Le parole non contano niente, no? Le parole devono essere espressioni e di un sentimento del cuore. E il sentimento del cuore deve essere, diciamo, accompagnato da un'azione corrispondente. E tenete conto qual è l'azione più misericordiosa di Dio nei nostri confronti. Sapevo che risponde faccia così. Ma attraverso chi ci viene il perdono? Attraverso Gesù. Cioè, il dono di misericordia per eccellenza per noi è il dono di Gesù. È il fatto che il Figlio di Dio si incarna, che ci, come dire, si accompagna a noi nella nostra vita, che vive le nostre sofferenze, non solo, ma che viene addirittura calpestato da noi, che si consegna a noi, ma per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. L'azione di Dio, di misericordia per noi, per eccellenza, è esattamente l'invio del Figlio. È per questo che dico, quando noi ci riferiamo a Dio, abbiamo la percezione che siamo dentro questa grande verità? Non più. Cioè per noi, dato che siamo tutti cristiani dalla nascita, per noi è scontato che quello va bene. E poi ho bisogno, mal di pancia, me lo fai passare. Uno mi dà una botta in testa, no, non merito questo. E avanti. Allora, la percezione di fondo della misericordia di Dio deve essere riferita proprio alla conoscenza del Signore Gesù, cioè alla fede nel Signore Gesù, a riconoscere che Lui è il dono di misericordia di Dio per noi. L'azione più assoluta di Dio nei nostri confronti è l'invio del suo Figlio. Noi non abbiamo da annunciare al mondo se non questo. Se non questo. Quando si fanno riferimenti o confronti tra religioni o anche tra uomini religiosi, notate che noi non abbiamo alcun titolo di vanto presso nessuno, neanche presso i non credenti. L'unico titolo è esattamente questo e non dipende da noi. Noi l'abbiamo accolto. Ma questo fa parte dell'annuncio specifico del cristianesimo. Ed è per questo che i cristiani, nonostante siano perseguitati, annunciano sempre il Signore Gesù. E non si può dire lasciamo in pace tutti, così almeno ognuno segue la sua via e andiamo tutti d'amore d'accordo. È un assurdo per l'esperienza cristiana. Perché rispetto a questo volere di Dio per l'uomo, il dono per eccellenza è questo, e se io non lo annuncio, lo nego a qualcuno. E poi il modo è tutta un'altra cosa. Non posso tagliare la testa a qualcuno perché non accetto questo. Ma l'annuncio è questo. E poi dopo si dice, no, nella tua grande misericordia. In ebraico, questa espressione tradotta letteralmente sarebbe per le tue viscere d'amore. Allora, il termine ebraico deriva dalla parola rechem, che vuol dire utero, no? Però con questo significato. noi l'abbiamo insensibilmente perso. Noi, dato che spessissimo agiamo in modo sentimentale, anche l'intelligenza è molto legata a una, diciamo, a un clima sentimentale, quando parliamo di viscere d'amore noi intendiamo il legame viscerale tra madre e figlio, e tutti capiscono, non c'è bisogno di spiegare, tutti capiscono. L'accentuazione della espressione del Salmo non si riferisce a questo, che pure già un significato intenso, no? Cioè di dire che Dio è legato ai suoi figli almeno allo stesso titolo del fatto di una mamma a suo figlio. Ma dice altro, vale a dire, non designa semplicemente l'amore viscerale della mamma per il figlio, ma indica la matrice che dà vita. La sfumatura di significato è questo: l'amore perdonante di Dio, amore sentito visceralmente, porta vita, dà la vita. Pensate a tutte le espressioni di Gesù: io sono venuto a dare la vita e che l'abbiano in abbondanza. Tutte le espressioni di esigenza della via evangelica, pensate alla famosa entrate per la porta stretta, non allude alla difficoltà o alla fatica per mettere in pratica i comandamenti di Dio. Questo è ciò a cui noi abbiamo ridotto l'espressione del Vangelo, ma allude, l'altro giorno è arrivata una signora che voleva farsi benedire la pancia perché era al nono mese, però il bambino aveva un problema cardiaco, quindi appena sarebbe nato avrebbe dovuto subito essere operato. Allora è venuta, va bene, allora è venuto subito in mente: questo è il significato della porta stretta, il bambino deve passare per la porta stretta per venire al mondo. Allora, quando si parla di porta stretta o si parla di esigenze della vita evangelica, si allude alla capacità di godere una vita abbondante. Senza questo riferimento alla vita, tutte le esigenze del Vangelo sarebbero sciocche. Lasciamo così, sarebbero sciocche, punto. Invece, in riferimento alla vita, cioè ogni esigenza evangelica è la via diretta a che la vita sgorghi abbondante nel nostro cuore, a che la vita che sgorga abbondante nel nostro cuore favorisca lo sgorgare abbondante della vita ai miei fratelli. È sempre in questa logica, no? Allora, quando poi il Salmo più avanti, no, dice: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito, vuol dire il cuore nuovo che è guidato, retto dallo Spirito, che stende a tutti l'amore misericordioso di Dio perché la vita torni amabile e desiderabile. Guardate che tutti vogliono la vita, ma non ad ogni costo. Non ogni qualità di vita è desiderabile. E siccome l'uomo non può scegliere alla vita che ha, l'invito è che quella vita che ha la renda amabile e desiderabile con questa esperienza. Il Salmo introduce a questa dimensione, e la preghiera che non parte da questa esperienza è una preghiera, non dico vuota nel senso che ogni richiesta è ascoltata da Dio, ma è fasulla, non è mai sincera, perché non tocca le corde segrete del cuore. Allora, l'immagine che in tutto il Salmo 51 sottosta è l'immagine di Dio come sposo. E l'espressione più caratteristica, forse, è quella del profeta Isaia al capitolo 62, siamo verso la fine, no, del libro di Isaia, e a un certo punto dice, sarebbe il versetto 4, no? Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. È una delle immagini più potenti per illustrare la grandezza, la profondità e l'intensità dell'amore di Dio per il suo popolo. Ma se si va a vedere nel dettaglio, le cose sono ancora più precise. E io potrei ricostruire così. Dio è lo sposo che gioisce della sua sposa. Oh, c'è ognuno di noi, che gioisce della sua sposa, la quale passa da una percezione di angosciosa solitudine, sarebbe l'effetto più devastante per il nostro cuore del peccato, di abbandonata. Tenete conto di questa espressione, all'emozione di essere svelata a se stessa, in una dolcezza di riposo, perché il testo dice sposata, ma le versioni, in ebraico è sposata, ma le versioni, per esempio quella greca, ha abitata in dolcezza. Chi vive o ha vissuto un rapporto burrascoso, però in un grande affetto, sa a cosa alludo. Vivere abitata in dolcezza. La percezione di questa nuova realtà, di cui lei è indegna, ognuno di noi è indegno, no? Ma di cui gode nell'intimo, grata e consegnata, costituisce il contenuto del nome nuovo con la quale è chiamata. E quante volte c'è l'espressione nei salmi, un cantico nuovo, un canto nuovo. Nuovo allude a questa realtà. Nuovo è solo legato a questa realtà. Insisto su questi due aggettivi, no? Davanti a Dio, in questi giorni ho fatto la battuta, no? Se volete combattere con Dio cercate di perdere, perché se no va male. Se invece perdete, allora, i due aggettivi sono grata e consegnata. Allora, grata è in riferimento a questo perdono che si riceve, e consegnata nel senso che quel perdono diventa la espressione di vita vera che io condivido con tutti. Essere grati e consegnati. Voi pensate, per esempio, a tutto il mondo di lamentele che ci... dire ci abita è un po' troppo, che ci occupa. Ogni tipo di lamentela è al di fuori di questa gratitudine e di questa consegna. Pensate, per esempio, alle forme rancorose, anche quelle piccole, che sono una specie di, di giustificazione di invidie, gelosie. Cioè, noi viviamo spesso, no, di confronti. I nostri giudizi sono nati dal fatto di un confronto. Se nel confronto ci guadagno, allora il giudizio è buono. Se nel confronto ci perdo, il giudizio è cattivo. Noi facciamo sempre così. È molto raro che noi facciamo un giudizio in assoluto. È sempre nel confronto. Notate, quando noi viviamo di confronti, quando appunto il nostro cuore è abitato da rancori, anche piccoli, oppure appunto da invidie, sicuramente il cuore non vive nella gratitudine e non vive consegnato. Se pensate che la rivelazione di Gesù, ti rendo lode Padre, perché hai rivelato ai piccoli questo, no? Ti rendo lode o Padre, è l'effetto di questa gratitudine. A voi è stato dato il regno dei cieli. Neanche ci pensavate, ma ve lo do lo stesso. Non siete degni, ma ve lo do lo stesso. E noi cosa facciamo? Ci giriamo dall'altra parte. Quindi questa gratitudine è poi la porta d'accesso, diciamo, alla consegna. Voi sapete che l'espressione consegna è una espressione che si usa in tante forme. Per esempio, la tradizione, una cosa che ci è consegnata dal passato. La traduzione, quando noi traduciamo da una lingua all'altra, no? Trasferiamo un significato. E il tradire, vuol dire quando io rinuncio, no, a un legame e faccio prendere, no? Faccio mettere in carcere, no? Un'altra persona. Gesù ha vissuto questo nella sua vita. Allora, l'essere consegnato è un po' l'essenza del suo essere così intimo al Padre da obbedirgli in tutto, perché la volontà del Padre costituisce solo l'amore per noi. Se lui si consegna è perché vuol vivere totalmente, radicalmente, questo amore del Padre. Se noi non lo facciamo, ma anche rispetto a un mal di pancia, vuol dire che non siamo presi radicalmente, totalmente, da questo amore di Dio per noi. Non crediamo alla provvidenza di Dio e siamo pronti ad accusarlo. Più o meno avviene così. Allora, questi sono, mi pare, il versetto 3 del Salmo 51, illustra molto bene il contenuto di quell'assemblea di fedeli, di chassid, noi potremmo anche dire di poveri, no? Ma sarebbe di coloro che si sentono amati dal loro Dio. La preghiera, se non procede dall'interno di questa esperienza, lo ripeto, risulterà una preghiera fasulla. E poi è inutile che noi pestiamo i piedi e il Signore non ci ascolta, e cosa prego a fare, che sono sempre distratta, tutto così. E voi osservate, e perché questa dimensione non è neanche percepita, non è neanche sentita, ma quando si prega e si sta dentro questa espressione, qualsiasi cosa potete chiedere, e sempre, quando Gesù dice a un certo punto in una parabola, no? Se chiedete lo Spirito, verrete sempre esauditi. Se chiedete le cose, no. Ma se chiedete lo Spirito, sì. È chiaro, il chiederlo sinceramente. E quel sinceramente è collegato esattamente a questa dono, offerta di Dio a noi. E beh, adesso ormai purtroppo il tempo va veloce, no? Si potrebbe analizzare tutto il Salmo 149, che ve lo ricordo brevemente, no? Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli, gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Poi va fino a finire, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta fra le nazioni e punire i popoli, per stringere in catene i loro sovrani, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di loro la sentenza già scritta. Sembra che finisca con un inno guerresco. Allora, se noi imparassimo a cogliere la portata di queste espressioni, noi avremmo l'indicazione del contesto in cui fare la preghiera. E siccome la preghiera è il luogo di verità del nostro cuore, senza una preghiera sincera non si raggiunge la verità del cuore. Se non si raggiunge la verità del cuore, non c'è sentimento che noi proviamo che sia fondamentalmente buono. E ci sono tante conseguenze, ma io vi illustro solo con un piccolo accenno, no? Che allora questa situazione dei Hasidim in Israele si è verificata durante la persecuzione del periodo ellenistico, quando era entrata la cultura greca e aveva, come non solo dominato, ma come corroso la mentalità religiosa del popolo ebraico. Allora c'era le classi aristocratiche, come al tempo di Gesù, per esempio i Sadducei un'altra setta, vai, quelli che comunque erano la classe alta dei sacerdoti, che erano in qualche modo collusi col potere romano, no? Perché riuscivano a dominare. E poi c'era una classe che, per essere osservanti della legge, avevano immaginato una specie di rivolta in modo da cacciare l'usurpatore e ristabilire la legge di Dio. I Hasidim non fanno parte né dei primi né dei secondi. Cioè il loro modo di combattere è quello di seguire l'indicazione della santità di Dio. E la santità di Dio è quella che poi viene definita da Gesù nella sua mitezza. Tutte le meditazioni dei secoli passati sulla passione di Gesù, tutte vanno a finire sul come Gesù è stato mansueto, come Gesù è stato mite. Ed è quello che lui dice di se stesso. Venite a me voi tutti, no? Perché io ho un cuore mite e umile. La mitezza non è una specie di sdolcinatura. La mitezza è la libertà di attendere allo scopo senza mai farsi distrarre da niente, né nel bene né nel male. È la tenacia di perseguire lo scopo fino in fondo. E quando gli evangelisti devono narrare la passione, si introducono con, per esempio, Giovanni dice: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Guardate che non vuol dire fino alla fine della sua vita, cioè fino a morire, non vuol dire questo. Vuol dire fino a che lo scopo per cui lui era stato inviato non si fosse rivelato in tutto il suo splendore. E questo si rivela con la sua consegna sulla croce e alla morte. E fine non è la fine del tavolo, un limite. Fine è scopo, cioè lo scopo per cui il figlio è stato inviato può essere svelato in tutta la sua luce, a me piace dire in tutto il suo splendore. Quando subiamo una prova e invochiamo Dio, se non siamo all'interno di questa provvidenza, è molto rischioso per noi pregare. Perché quando c'è una prova e tu preghi, noi normalmente, ma non ce la puoi evitare. E si può fare, Gesù anche l'ha fatto, no? All'orto del Getsemani, no? Ma poi subito dice, no? Ma quello che vuoi tu. Allora, la prova è finalizzata a che ogni spazio interiore di qualsiasi sentimento possa essere occupato dallo splendore del Vangelo. Allora, se io subisco un'ingiustizia, la prova, La prova è finalizzata a che quando io reagisco con ira, l'ira è un sentimento molto comune, allora quello spazio interiore deve poter splendere della vita del Vangelo. L'ira che provi è l'espressione di questa possibilità che tu hai di far arrivare la luce del Vangelo e che possa conquistare quello spazio. Dio non ha timore di nessun spazio. Mi ricordo una volta una sorella, chiudo con questo piccolo, una sorella che è sempre stata, cioè lei ha sempre lavorato in un ospedale, ma anche a dirigere le infermiere e la scuola di infermiere. E quindi è sempre stata una donna molto attiva. Poi è andata in pensione e praticamente non ha più potuto fare. In più si è ammalata, quindi praticamente tutta quell'energia che non ha più potuto, no? E l'hanno relegata nella casa delle anziane. A lei sembrava la fine del mondo, no? E io mi ricordo, ho detto, ma questa situazione è una situazione nuova per te, no? Certo, padre, è nuovo. Non ho mai neanche pensato io di poter finire così. Se è una situazione nuova, perché tu la stai rubando a Dio? E lei ha capito. Non so se... Essendo una novità per lei, questa novità per lei era lo spazio nuovo dove far splendere la luce del Vangelo. E allora ha detto, perché diventi una ladra nei confronti di Dio? Perché non puoi vivere questo? E lei ha capito, e non è che è venuta bene la fatica, ma ha avuto la prospettiva per poter vivere la cosa nuova. La prova è la cosa nuova che noi non dobbiamo sottrarre a Dio, come ha fatto Gesù. In questo senso, noi entriamo nella dinamica di rivelazione di Gesù, allora la nostra preghiera è per poter far splendere la vita del Vangelo. Non c'è un'altra preghiera. Perché questo far splendere la vita del Vangelo non è che accogliere il perdono di Dio per noi e farlo splendere sempre, comunque, con chiunque. E domani, continuando questo discorso, vorrò presentare una questione specifica, che è la questione che viene elaborata dalla parabola della zizzania. Cioè, perché sia in noi che nella fraternità c'è sempre il male? Come va visto il male? Come va visto il malvagio? Come va visto il fratello, come si potrebbe dire, speciale, ma solo perché ci dà sempre una botta in testa? Come va visto? Perché anche questo è un nuovo modo per cogliere la grandezza dell'amore di Dio che arriva a noi e che trasfigura tutto quanto. Ma non esempio domani.